Ecco, visto che questa è una trasmissione sportiva, voglio rimanere nell'ambito dello sport per fare una metafora sportiva, ovvero il turnover, perché oggi anche qua ad Highlights ci tocca un po' di turnover.
Ma che turnover? Quello là è un cadavere malato e sono dovuto venire io, ma che turnover?
In decomposizione.
Ma che turnover? C'è più di là che di qua e quindi mi avete chiesto in ginocchio di intervenire per fare il tappabuchi e io con grande piacere faccio il tappabuchi da un Luca all'altro, da Luca Parena a Luca Gattuso. Ecco. Buongiorno Alessandro Simonetta.
Ciao Luca Gattuso, giustamente per chi non l'avesse capito, è intanto un bel ritorno per ritrovarci qua sulle frequenze.
Sì, bellissimo,
bellissimo. Di Highlights.
Questo stupendo sabato di febbraio, pieno di sport, di avvenimenti, col campionato che gioca, la Final Eight di Coppa Italia, la pallavolo, c'è di tutto, c'è di tutto.
Tra l'altro posso dirti che, questa è una piccola confessione che ti faccio, che ho un po' di emozione a darti la parola io.
C'è l'ansia della prestazione?
Vedrai,
no, poi alla fine della trasmissione mi manterrò quei 10 minuti in cui massacrerò questa tua gestione della trasmissione.
Gestione Simonetta verrà massacrata. Insomma, per chi non l'avesse capito, questo è Highlights, il programma che va in onda il sabato pomeriggio su Radio Popolare, che vi racconta un po' le vicende sportive della settimana, il vostro magazine sportivo, diciamo, di riferimento. Prima di iniziare ricordiamo, per chi insomma non lo sapesse, che esiste una radio,
esiste una radio popolare. da qualche anno,
sì, qualcuno, giusto qualche decina, no, esiste una mail a cui potete scrivere, che è sport@radiopopolare.it.
non avete fatto Highlights perché sennò era un casino spiegare come già, si scriveva,
diciamo che già sport abbiamo avuto un momento di abbiamo
detto, come sport è facile,
no, ma non per noi, abbiamo pensato magari là fuori qualcuno che non sa come si scrive, sai, l'inglese,
cioè,
non
qualcuno non sa come si scrive sport.
Beh, io non lo so, sono sempre pronto a tutto, diciamo, sono sempre aperto, diciamo che Highlights
come potrebbe scriverlo sport se non come si legge.
Tu poni dei temi che sembrerebbero scontati, ma non
con
lo
la
sono.
X sports.
Esatto, no, c'è una mail che appunto è sport@radiopopolare.it a cui potete scriverci un po' quello che pensate, sia quando siamo in diretta sia quando non lo siamo. In ogni caso la leggeremo e vi faremo un po' sapere quello che pensiamo,
e non vi diciamo se siamo in diretta.
Esatto,
oggi
c'è il mistero,
oggi non vi diciamo niente, potremmo essere in diretta, potremmo non esserlo. Voi mandate i messaggi al 331 621 4013,
esatto.
Se li leggiamo vuol dire siamo in diretta, se non li leggiamo vuol dire che non è bello il messaggio o non siamo in diretta.
Esatto, perché il buon Luca vi ha spoilerato quello che è l'altro metodo per mettervi in contatto con noi, ovvero il numero della radio. Esiste anche una versione podcast come di questa trasmissione, come da tradizione per Radio Popolare, che trovate sul sito trasmissioni Highlights, trovate tutti gli episodi.
Lì non dovete cercare sport, dovete cercare Highlights. Come si scrive Highlights? Qual è la prima lettera di Highlights? Se diciamo siete madrelingua inglese non avete problema, se avete una conoscenza di inglese adeguata non avrete problema, se non sapete l'inglese iniziate a cercare tutte le lettere.
La radio mette a disposizione una bella funzione, che è quella di partire dalle lettere, no, iniziali,
esatto,
come ci ho detto. Quindi io do questa anticipa, andate a partire dall'H, secondo me
vabbè, ma così agevoli troppo,
però almeno gli do un assist.
Io partirei da là, insomma, Highlights si parte da là.
I tempi però qua sono un po' contati ad Highlights, quindi
contati i tempi?
Sì, dobbiamo andare. Dobbiamo andare a palla e quindi iniziamo
con
quelli che sono. Buon Gattuso deve ripassare un po' la scaletta perché non lo vedo preparato.
Primo collegamento.
Preparatissimo sul tutto. No, non è il momento collegamento, anche se manca il collega Parena, è il momento degli Highlights, la settimana della nostra copertina.
Okay.
E lo facciamo con
chi? Con lei.
Con lei
che ha dominato la settimana.
Esatto, quindi la copertina di questa settimana, adesso vi facciamo un po' sentire qual è.
Grande! Il giorno della fede!
E guarda cosa fa, miglior tempo rimane!
28 anni dopo! Deborah Compagnoni, Federica Brignone riporta l'Italia sul trono iridato dello slalom gigante.
La
questa musica fa immediatamente venire in mente lo sci. Cioè, senti questa musica, dici lo sci. Subito.
Allora, questa è la nostra, la musica della nostra copertina. Ti faccio un po' un ripasso.
Vai.
Si chiama Horse with No Name.
Sì.
E per chi non lo sapesse, era una delle famose colonne sonore di una serie molto nota che si chiama Breaking Bad. Non
sì,
so se la
certo.
conosci.
No, Breaking Bad, vista tutta, dove non c'è un fiocco di neve perché sono a Albuquerque, fa un caldo porco.
Ma vedi, a noi piace creare un po' questi contrasti qua dai highlights, e quindi insomma è quella la motivazione per cui vi facciamo sentire
quindi
questa canzone.
Quindi mi stai dicendo che la Brignone in una sua precedente vita cucinava come su Breaking Bad? No.
Magari sì, non
ma
lo
come
so.
Magari sì, non puoi dire queste cose, rischi la querela. Dai, Federica Brignone, medaglia d'oro ai mondiali di Saalbach nello slalom gigante, come è stato detto nell'audio che abbiamo sentito, che è di Eurosport.
Eurosport,
giusto?
Esattamente, esatto. I colleghi di Eurosport.
28 anni dopo, Deborah Compagnoni, abbiamo vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante, un po'... possiamo dirla fra le quattro discipline la regina? No, perché secondo me lo slalom speciale è la regina dello sci.
Però questa è una tua opinione che c'è, stai portando...
Perché tu sei contro lo slalom speciale?
No, io non ho niente...
Cioè, secondo te lo slalom speciale vale più o meno del gigante?
Secondo me è un testa a testa.
È più la discesa libera, Super G è un...
No, a me posso dirti che il gigante piace molto,
piace
per cui
molto.
Vado sul... Forse ti dico, se devo sbilanciarmi vado sul gigante. Però ce lo facciamo andare bene sto gigante?
Sì, no, lo facciamo andare bene,
esatto,
figurati.
No. Vabbè, non abbiamo sostanzialmente detto nulla, ma...
Ma come no? Abbiamo detto che abbiamo vinto una medaglia d'oro nello slalom gigante.
Allora, Federica Brignone, che aveva fatto il tempo migliore sia nella prima manche che poi nella seconda e decisiva manche, davanti ad Alice Robinson, Nuova Zelanda, che insomma aveva fatto un tempo straordinario nella seconda manche, invece la nostra Brignone è riuscita ad andare persino oltre. Insomma, la Brignone che ormai è sul tetto del mondo.
Sì, ricordiamo che ha vinto anche una Coppa del Mondo, più diverse coppe di specialità la Brignone. Cioè, non è una sorpresa, tipo, se ti dico il nome Ceccarelli, ti dice qualcosa?
No.
Vedi.
No, ti confesso. Dopo
giovane.
Ti confesso di no, però...
La Ceccarelli ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nello sci femminile, però non è che era come la Brignone o la Goggia che arrivano da vittoria in Coppa del Mondo, arrivando a vittorie in gare di Coppa del Mondo.
Era un underdog, diciamo.
Sì, era veramente un underdog che vince l'oro alle Olimpiadi, mentre la Brignone si sapeva, cioè si attendeva adesso. Non dico che sarebbe stata una delusione se non avesse vinto, però era nella rosa delle candidate alla vittoria.
Quindi tu hai già un po' ridimensionato. Questa,
no, ma non è,
questa
cioè, sempre un'ora dei mondiali, no, cioè cosa vuol dire?
Assolutamente, rimaniamo sullo sci.
Guarda Paris nella libera che è arrivato quarto, poraccio.
Rimaniamo sullo sci per andare su un'altra campionessa, Michaela Schifrin, che ha rilasciato queste parole, tra l'altro proprio ad Eurosport di nuovo, che ci hanno un po' stimolato perché ci sembrano interessanti da portarvi qui ad highlights.
In normal or like real conditions, a little bit harder snow, I don't even know that I'm scared. I just can't do the movements that you need to do to make a fast GS turn. And by the end of the session, I'm crying and I don't understand why. And it's just like this mental beat down. And so we just have to take a breath and keep going step by step. I think it will come, but it doesn't come when you rush it.
Okay,
detto che c'ha paura.
Dai, piccola traduzione per i nostri ascoltatori.
Sì, sostanzialmente ha detto: mi sono reso conto che ho ancora paura a sciare, che ho ancora timore, che quando termino alcune volte le prove, le manche, urlo, piango, cioè ho
un mental
esatto,
quasi breakdown.
Una
diciamo.
Reazione emotiva, e quindi dice: devo andare avanti passo dopo passo, non posso accelerare troppo perché non mi sento ancora pronta. Ricordiamo la Schifrin, una delle più grandi sciatrici della storia dello sci femminile.
Sì, quella con più medaglie in assoluto. Assoluto,
esatto.
Per questo, ma vogliamo anche dire questo.
E quindi la velocità, gli strumenti che stanno si utilizzano adesso sia a livello di sci che a livello di scarponi, che a livello anche di miglioramento della tecnica di sci, fa sì di raggiungere certe velocità e lei non si sente ancora tranquilla, non si sente sicura, ha chiesto ancora tempo prima di tornare alle
in
gare.
In questo caso la Schifrin in coppia con Breezy Johnson ha vinto la combinata di slalom, che è una gara nuova che tra l'altro farà pari il suo esordio per Milano Cortina 2026, per cui insomma un po' una novità, l'ennesima medaglia che le ha permesso di diventare la sciatrice più medagliata della storia, almeno in campo femminile. E perché questa notizia ci ha stimolato? Perché vi avevamo già parlato qua dai highlights di altri casi, per esempio quello di Naomi Osaka, che sono casi insomma di atlete, di atleti che si sbilanciano un po', che si aprono questi temi anche della salute mentale degli atleti, che perché sì. No, è un tema che ha una sua importanza e che ha anche un suo coraggio, perché non tanti,
diciamo, che le pressioni nel mondo dello sport sono diventate molto maggiori rispetto a quelle che c'erano, esatto, 20, 30, 40 anni fa. Quindi diventare un atleta di alto livello vuol dire riuscire a gestire non soltanto l'aspetto fisico, non soltanto l'aspetto di preparazione agonistica, ma anche un aspetto mentale di gestione delle pressioni dell'ambiente e, come nel caso della Shiffrin, anche di timore di farsi del male, anche perché ricordiamo che lei aveva avuto un infortunio particolarmente serio andando a sbattere contro le protezioni della pista, quindi questa cosa qua ti resta, questo infortunio che avviene durante la tua attività sciistica.
Diciamo che è un caso un po' simile a quello dei calciatori che per esempio si rompono il legamento crociato durante le partite.
Ma chi è che non si rompe il crociato nel calcio?
Io presente, eccomi qua.
No, ma nel senso che ormai è un infortunio molto diffuso, è vero, ti blocca per 6 mesi, quindi per un calciatore diventa determinante 6 mesi senza giocare con tutta la fisioterapia. Però ecco, nello sci è un po' diverso perché i traumi sono diversi,
impatti un po' più duri, diciamo.
Sì, perché nel caso di Shiffrin ad esempio lei era andata a sbattere contro le protezioni della pista, certo. Puoi cadere, puoi beccare in controfilo, puoi farti legamenti, cioè puoi avere infortuni di vario tipo, mentre il calcio intanto è crociato. Chi è che non si fa il crociato oggi, dai?
Altra notizia di giornata, andiamo avanti prima delle consuete interviste, sì, che sentite qua ad Highlights. Il buon Gattuso voleva il collegamento già in apertura, ma no, mi spiace deluderti, non è ancora arrivato il momento del collegamento.
Arriva adesso?
No,
neanche adesso.
Non ancora, perché insomma vi facciamo sentire questo piccolo estratto qua che parla un po' da solo e poi ve lo commentiamo.
Oggi ho tantissima paura, ma è molta più la voglia di riprovarci, di rimettersi in gioco e di poter dare la speranza. Quindi ci vediamo a Los Angeles 2028. Oi!
Grazie. Ecco detto, finalmente una trasmissione che non parla di Sanremo.
Sai che stavo per dirlo io, dovevamo trovare un modo di parlare Sanremo anche noi, anche perché qua ad Highlights siamo dei grandi fan di Sanremo, diciamolo.
Ma che più che meno, diciamo la verità, che più che meno.
No, so che tu insomma sei una
ma cosa passione. Sei una?
Ma
io ho guardato Caldiero-Giana semifinale di Coppa Italia di Serie C, mercoledì sera al posto di guardare Sanremo.
Tu per esempio vuoi rivelarci quanti Fanta Sanremo fai quest'anno?
Zero.
Dai,
zero. Non ci crede
nessuno.
Io a curriculum ho scritto non ho mai fatto il Fanta Sanremo.
Nel CV proprio.
Proprio nel curriculum lo metto. E quando mi parlano di Sanremo, della settimana di Sanremo, io sembro una mucca che guarda passare i treni, perché non capisco niente, perché non ho guardato un minuto. Ma non è proprio, non me ne frega niente di Sanremo, cioè non è quel, diciamo, quel distacco da intellettuale che vuole fare quello diverso. Proprio non mi interessa Sanremo, quindi.
E sai che invece io, per punirti di questo tuo mancato
cos'è,
interesse,
mi metti un brano di Sanremo?
Ti metto un brano di Sanremo, però ti metto un brano che insomma per noi di Radio Popolare comunque ha un suo perché, perché questo è Willy Peyote con Grazie Mano Grazie,
caro
per cui,
vecchio
dai,
Willy.
Ce lo facciamo andare bene, no?
Sì, bravo.
E insomma Grazie Mano Grazie, ci vediamo dopo la canzone per i collegamenti, finalmente, così Gattuso è contento.
E se già come finisce, visto da dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no grazie, tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno, e sembra fatte con lo stampo. Metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Davvero, grazie ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, Non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no, oh, 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 oh.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no, grazie. Sanremo.
Prego, prego.
A cosa dici tu grazie, ma no, grazie?
Eh?
A cos'è, che cos'è che dici tu
una
grazie?
Una bella giornata di sole con una temperatura perfetta, un cielo azzurro, un po' di brezza e in bicicletta io che me ne vado in giro lungo la Martesana.
A questo dici grazie. Beh, ma sì. No, grazie.
No, no, ma no, grazie.
Ah, ok, ok, ok. Okay. Dobbiamo andare avanti e finalmente, come accennavamo
c'è
prima,
il collegamento?
Di... è il momento, oh, collegamenti. Finalmente. Dai, lo lascio introdurre a te.
Abbiamo
questo
il tuo... collegamento. Sì, perché questa è la settimana, l'abbiamo detto, della Final Eight di basket di Coppa Italia.
Esatto.
Quindi ci sono 8 squadre che hanno giocato fra mercoledì e giovedì e se ne sono qualificate 4 che oggi fanno le semifinali. Domani ci sarà la finale. L'Olimpia ha battuto la Virtus. Sorpresa di Trieste che ha battuto Trapani. Poi Trento e Brescia sono le altre. Altre due semifinaliste. Però non si è svolto solo la Final Eight del basket reale, ma anche le finali della Coppa del campionato italiano di eSports Basket, quindi NBA 2025. Cosa sono gli eSports? Sono gli sport, i videogiochi,
videoludici,
quelli,
diciamo,
che noi boomer chiamiamo i videogiochi.
Quelli a cui tu giochi con frequenza, no?
Con frequenza, sì, sì,
in particolare NBA è il tuo, diciamo, la tua top 3 di preferiti, vogliamo
no,
dire.
La mia preferita è Rugby 2025, che non esiste.
No, però esiste, non so come si chiami il gioco del rugby, ma esisterà un gioco del rugby?
No, non esiste. No,
non esistono per tutti gli sport tranne i poveretti del rugby.
I poveri del rugby, sì, cioè,
Madonna, c'è una botta durissima.
C'è FIFA 2025 per il calcio, NBA,
Top
poi
Spin
c'è...
per il tennis, per
esatto,
esempio.
Esatto, poi c'è NHL,
esatto,
NFL
bravo,
per il football americano, NHL per l'hockey su ghiaccio. E bene, NBA 2025, finali esattamente a Torino, dove ci sono le finali del basket reale. Come sono andate queste cose? Lo abbiamo chiesto a chi ha vinto, a chi è stato campione italiano anche dell'Italian e-Basket League.
Esatto, e chi era direttamente lì e può, esatto, raccontarci di questa storia con gli occhi, appunto, di chi era presente
lì a Torino. Quindi cediamo la parola a lui, sentiamo Pippo X, com'è che si chiama di nickname?
X Pippo,
sì, esatto. Cediamo direttamente la parola a lui, a X Pipotato,
esatto,
per essere precisi.
Ce l'abbiamo presente.
Pippo X Pipotato, con cui ci siamo collegati, quindi sentiamo Pippo X Pipotato.
Buon pomeriggio a Pippo X Pipotato, che è, come dire, reduce da un grande successo agli sport di basket, che sono appena andati in scena alle Final Eight. E ciao Pippo, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie per avermi ricevuto.
Allora, tanto per iniziare, diciamo che cosa hai vinto,
esatto,
perché c'erano, se non sbaglio, 5 competizioni a Torino in coincidenza con la Final Eight di Coppa Italia del basket. Si giocava 1-1, 3-3 sia Coppa Italia che l'Italian Basket League, e poi 5-5. Tu hai vinto in che competizioni?
Allora, io ho vinto tutta la fase 3-3, sia Coppa Italia sia Italian Basket League, rappresentando l'Olimpia Milano. E invece anche il 5-5, rappresentando però 20 Stars, che è la mia eSport.
C'è qualcuno che ha vinto più di te o sei quello che ha vinto di più lì dentro?
Allan, io e i miei compagni dell'Olimpia del 3 contro 3 siamo quelli che abbiamo vinto tutto praticamente, quindi tranne l'uno contro uno abbiamo preso proprio tutto.
Senti, ma raccontaci un po' com'è stata questa esperienza, nel senso che appunto per i nostri ascoltatori magari non è proprio immediato capire di cosa stiamo parlando, ma se vuoi appunto raccontarci un po' il tutto, insomma ti ascoltiamo con gran piacere.
Sì, allora intanto vi introduco un attimo proprio l'organizzazione di tutto, e quindi di base allora questa competizione è stata intanto creata in collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega di Serie A Italiana, e per portare proprio un basket un po' diverso che non si vede tutti i giorni ma che hanno molto piacere di introdurre e di far evolvere appunto, e quindi sono state presentate tutte le modalità del gioco, quindi la modalità uno contro uno che di base sono due persone che giocano però controllando una squadra intera, quindi una persona controlla cinque giocatori e l'altra persona ne controlla cinque giocatori a sua volta.
Diciamo che è la modalità un po' più classica, perché normalmente uno a casa sua davanti alla PlayStation, certo, gioca da solo e controlla una squadra intera, giusto?
Sì, di base sì, è la modalità diciamo quella un po' più single player, esatto, se posso mettere, sì, le virgolette, esatto, ecco. Poi invece c'erano le modalità 3 contro 3 e 5v5, che invece ogni persona controlla un proprio avatar, quindi nella modalità 3 contro 3 una partita è composta da 6 persone che ognuna di esse controlla un avatar, e 5 contro 5 invece sono 10 persone e ognuna di esse controlla il proprio avatar.
Senti, ma Pippo, diciamo più o meno come funziona, ecco, il tutto una volta arrivato, come si svolge la competizione lì in presenza, ecco?
Allora, il 3 contro 3 c'è stata nella Italian Basket League, è proprio stile campionato, quindi c'è stata una regular season nella fase online che è durata all'incirca un mesetto e mezzo ed è terminata agli inizi di gennaio, e le migliori 8 della regular season si sono qualificate poi per giocare i playoff di questa Italian Basket League in LAN a Torino. Mentre l'altro evento 3 contro 3, la Coppa Italia, è stata giocata tutta il primo giorno, quindi il 12, tutte e 16 le squadre erano presenti ed era praticamente una competizione one shot, se possiamo chiamarla così, quindi tutta dritta in un giorno, e era strutturata fino alle semifinali, era gara secca, quindi una partita e chi vince avanza, e poi dalla semifinale alla finale invece era al meglio delle tre. Quindi
quanto dura una partita?
Allora, la partita di 3 contro 3 di media, se va fino al 21 sono tra gli 8 e i 10 minuti, se poi si va oltre, quindi si fa 21 e 19-21 e si va avanti, si arriva fino al 25, si supera il 21, può durarne anche 15.
E il 5 contro 5 invece è a tempo o è a punti anche lì?
Il 5 contro 5 dura una mezz'oretta, massimo 40 minuti, e funziona proprio come una partita di basket vera, quindi ci sono 4 quarti da 5 minuti ciascuno.
In quel caso lì ci sono 5 giocatori per parte e ognuno di voi controlla un solo giocatore virtuale, un avatar vostro.
Sì, un avatar che ovviamente ha un valore, il valore massimo di ogni avatar è 99, e ovviamente c'è stato tutto un giocare dietro per farlo arrivare a quel determinato overall, che si chiama così quel valore.
Come su FIFA, diciamo, per intendere.
Sì, come proprio per giocare al meglio, perché poi hai tutti gli attributi, tipo per esempio il tiro, la difesa, eccetera, proprio al massimo, e quindi poi alla fine lì conta solo chi gioca meglio e non chi ha il personaggio più forte, ecco.
Senti Pippo, ma a parte l'esperienza in sé, una domanda un po' più generale: secondo te a che punto è questo movimento in Italia? Nello specifico parliamo di sport di basket, ma insomma più in generale come ti sembra che stia andando? Perché probabilmente a Los Angeles 2028 sarà sport olimpico anche, per cui insomma stanno cambiando rapidamente le cose. Volevo sapere un po' come la vedi tu, che sei dentro a questo mercato, diciamo.
Per quanto riguarda in generale l'e-sport in Italia, dopo la pandemia è andato leggermente a calare, quindi anche gli eventi sono un po' di meno, ma nello specifico su NBA 2K insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro invece è l'opposto da quello che sto vedendo io, che loro ci stanno mettendo veramente tanta voglia di fare e tante risorse per proprio dare una grande spinta e far arrivare a più persone possibili quello che stiamo creando tutti insieme. E lo vedo bene, lo vedo molto bene, perché questo evento di Torino sicuramente tra le live su Twitch, perché è anche stato trasmesso su Twitch, sul canale della Federazione Italiana Pallacanestro, sicuramente ha avuto una grande visibilità ed erano tutti molto contenti del feedback che hanno ricevuto, e quindi io sono molto propenso, perché se le cose vengono fatte in un certo modo e fatte bene, sicuramente tutto tornerà, quindi verremo ripagati con tante persone che partecipano magari il prossimo anno, chi lo sa, e tante cose nuove.
Ma tu giochi anche a pallacanestro reale o soltanto eSports?
No, io ho giocato 5 anni, ovviamente le giovanili, e al massimo che sono arrivato era eccellenza, ma io sono di Verona, quindi non so se conoscete la Scaligera Basket, certo, che sì. Era in A2, io certo. Ho giocato nell'eccellenza Under 15, sembra, e poi ho smesso per un infortunio e mi sono dato quello virtuale.
Hai giocato comunque a buonissimi livelli, insomma, per cui diciamo hai sì. Però sei andato persino oltre con gli sport, ecco, quindi complimenti per questa vittoria.
Ecco, senti, il collegamento con le squadre di Serie A di che tipo era? Cioè sono le squadre che vi hanno contattato per rappresentare cioè l'Olimpia vi ha contattato per rappresentarlo, oppure è stato fatto l'abbinamento in un altro modo?
Ci è stato un draft proprio stile NBA e che è stato trasmesso in live su Twitch durante l'evento del Games Week, e dove ero presente anch'io insieme a 2 giocatori di Serie A, e uno dei 2 era Visconti, quindi insomma c'era una bella folla fuori pronta ad assistere al tutto, e c'è stato praticamente un draft. Ogni squadra ha draftato 3 persone, alcune avevano la riserva, tipo noi di Milano avevamo anche la riserva, e niente, dopo da questo pool di persone sono uscite tutte le squadre, alcune da 3, altre da 4, e poi ha proseguito con la regular season. Dopo
la finale l'avete fatta contro
Vanoli Basket,
Vanoli Cremona. Diciamo, il fatto che l'Olimpia abbia vinto è realistico, che Vanoli Cremona arrivasse in finale un po' meno, ecco, rispetto al basket reale.
Non ci facciamo nemici, però, che siamo... Senti, Pippo, grazie di nuovo per essere stati con noi e ci hai portato un po' in questo mondo che per gli ascoltatori Radio Popolare non è così frequente, quindi ti ringraziamo di
nuovo. Un'ultima domanda proprio prima di salutare, vuoi dare un consiglio a qualcuno che gioca a NBA, cioè qual è il segreto? Giocando tanto probabilmente c'è qualche trucco, qualche segreto per riuscire ad avere quel 10% in più.
Il consiglio che posso dare io, perché anch'io comunque come tutti ho iniziato da un punto, non è che sono nato imparato, e guardare tanto le live su Twitch e i video su YouTube e aiuta un sacco, e poi imparare proprio le meccaniche nello specifico, quindi guardarsi proprio, esempio, io faccio una live su Twitch, guardate la mia live o la live di un altro dei miei compagni o anche di un'altra squadra, e magari anche in chat gli fate una domanda, gliene fate 2, 3, guardate bene come gioca, ve la riguardate 3-4 volte e imparate, poi ovviamente anche giocando tanto abbini queste 2 cose e impari le cose, impari le meccaniche, poi impari anche magari a ragionare, perché poi ad alti livelli, come per esempio è stata la finale lì a Torino, tutte e 3 le finali, alla fine non conta troppissimo il livello di skill personale, quindi quella manuale, ma conta più alla fine la testa, quindi come ragioni, come agisci, certo. E quindi la testa fa proprio l'80% del lavoro in quel caso.
Grazie mille Pippo.
Grazie Pippo, X Pippo Tato è stato con noi, e grazie ancora, in bocca al lupo per i prossimi tornei.
Grazie mille a voi, certo. E una buona serata.
questa è The Less I Know The Better di Tame Impala, e abbiamo appena parlato di sport.
Secondo te Tame Impala gioca NBA?
Guarda, credo sia molto occupato, perché secondo me non ha tantissimo tempo libero da dedicare.
Ma magari, sai, c'è una passione così, anche lui.
Tra una canzone e l'altra.
Tra l'altro poi mi sono dimenticato di chiedergli che tipo di allenamento si fa, cioè se fanno gli esercizi con i pollici, hai capito? Perché poi magari...
È vero, effettivamente un po' di preparazione atletica per gli sport.
Eravamo già... Ma intanto che... tornerete, lo dico perché io sono ospite temporaneo in questa trasmissione, tornerete sicuramente a parlare di sport che non sono soltanto il basket, ma ci sono ovviamente quello più conosciuto è FIFA per quanto riguarda il calcio, ma ci sono molte discipline, e si dice, si mormora che possa diventare sport olimpico da Los Angeles 2028. Ovviamente Los Angeles vicino alla Silicon Valley, patria della tecnologia e patria di tutti questi aspetti, e potrebbe essere una delle discipline che verrebbe introdotta in occasione delle Olimpiadi reali.
Tu parlavi di calcio, caro Luca Gattuso, allora io prendo questo gancio che mi hai involontariamente fatto per introdurre...
Volontariamente sto par di ciufoli, caro il mio Alessandro Simonetta, vai.
Sempre, per introdurre quella che insomma è il prossimo tema di oggi. Purtroppo, a differenza dell'episodio di cui abbiamo parlato precedentemente negli sport, questa è una vicenda un pochino meno felice, che insomma ha riguardato il calcio femminile spagnolo nello specifico.
Si è parlato poco di sta cosa in Italia, non è che se ne è parlato tantissimo.
No, non so se sei ironico.
No, non sono ironico, dicendo, cioè questa notizia qua non è andata sui media, a differenza dell'altra notizia che ha coinvolto il calcio femminile spagnolo in precedenza, cioè in occasione della vittoria dei mondiali. Ricordiamo il caso Rubiales, cioè la giocatrice della nazionale, la capitana se non erro della nazionale spagnola femminile, che venne baciata sulla bocca durante la premiazione da parte del presidente della federazione spagnola, bacio che poi, se si venne a sapere, la colse di sorpresa, lei non se lo aspettava.
Nonostante Rubiales poi abbia detto che in realtà era lei se lo aspettava perfettamente, per cui c'è sempre questa...
Sì.
Diciamo, proprio in questi giorni, peraltro, è in corso proprio il processo che riguarda questa vicenda.
E c'è una seconda vicenda, calcio femminile, calcio spagnolo, in questo caso due giocatrici di due squadre di Barcellona, il Barcellona da una parte e l'Espagnol dall'altra, un contatto fisico che è avvenuto in campo da parte di Mapi León del Barcellona, una delle giocatrici più forti e più famose a livello mondiale del calcio femminile, che tocca nelle parti intime l'avversaria Daniela Caracas, colombiana, che gioca nelle Spagnole.
Però siccome noi qua dai Light siamo umili, e quindi vi facciamo sempre, come dire, raccontare queste storie da chi effettivamente più di noi ne sa e più di noi è preparato, abbiamo deciso di invitare una giornalista che collabora con una serie di testate, tra cui Domani, e che ha scritto un pezzo proprio per Domani su questo tema, ed è Maria Laura Scatena. In questo caso è qui, come dicevamo, a parlare di un argomento insomma che in questa settimana ha fatto abbastanza scalpore, perché riguarda trasversalmente sport e diciamo discriminazioni, diritti da tutti i punti di vista. Vogliamo appunto intanto ringraziarti per essere qua con noi. Ciao Maria Laura.
Ciao a voi, a chi ci sta ascoltando, e grazie a voi per l'ospitalità che date a questi argomenti più che a me.
Figurati, grazie a te per aver accettato l'invito. E niente, partiamo un po', raccontaci un attimino, per chi magari non ha seguito dei nostri ascoltatori questa vicenda, facendoci un po' un quadro effettivamente di tutto quello che è successo, perché è abbastanza complessa in realtà questa questione.
Sì, siamo a domenica scorsa durante il derby di Barcellona femminile, quindi Espanyol contro Barcellona, che è una partita molto sentita, lo è nel maschile ma lo è anche nel femminile. Questa è una grossa differenza che c'è secondo me tra il calcio spagnolo e il calcio italiano a livello femminile. Anche da noi ovviamente i derby sono sentiti, pensate a Roma-Lazio, però ecco, a Barcellona e in particolare in Spagna sono molto molto più sentiti per il tipo di percezione che ho avuto in questi anni occupandomene. Cosa è successo? Il derby è stato vinto dal Barcellona 2-0, che attualmente è la squadra più forte non solo in Spagna ma in Europa e probabilmente del mondo.
Ma pensa un po' che strano, cioè mi verrebbe da dire.
Esatto. Il problema è che durante questa partita c'è stato un episodio che ha coinvolto due giocatrici, una molto famosa soprattutto in chiave di diritti, lotte per i diritti delle sportive e delle donne, che è Mapi León, cardine del Barcellona e anche della Spagna fino a qualche anno fa, poi diremo perché ha rinunciato a giocare in nazionale almeno per adesso, e dall'altra parte Daniela Caracas dell'Espagnol. Cosa è successo? Durante un'azione abbastanza concitata, c'è stato un contatto tra le due. Dal video che circola e che è diventato, non dico virale, ma comunque ha girato moltissimo sui social, si vede Mabileon allungare la mano verso le parti intime dell'avversaria e pronunciare una frase. Ora, questa frase è al vaglio di tantissime persone, esperti, meno esperti. Inizialmente si diceva che la frase è «hai il pene», in italiano tradotta, mentre altre persone, tra cui lei stessa, sostengono di aver detto che passa, che sta succedendo. Ora, la partita è stata, come ho detto prima, abbastanza accesa, come testimoniano poi anche le testimonianze delle calciatrici che hanno parlato nelle classiche interviste pre-partita. Graham Hansen, che è la norvegese, che tra l'altro ha segnato, se non sbaglio, a fine partita ha detto «si era capito dall'inizio che le nostre avversarie erano arrivate per dar fastidio, no? per picchiare, sportivamente parlando». E si sa, è stata una partita ruvida. E io tra l'altro non l'ho vista perché nessuno si aspettava un episodio del genere all'interno di questa partita, però parlando poi con altre persone che l'hanno guardata mi dicevano che è stato un ambiente, cioè si è giocata in un ambiente molto caldo, tanto che molto probabilmente anche Claudia Pina, che è un'altra calciatrice del Barcellona e della Nazionale, pare sia uscita in lacrime a un certo punto proprio per motivi legati a questa atmosfera qui. Ora, il post è, diciamo, una sfida frontale tra due fazioni, una che è quella capeggiata dalle Spagnol, se così vogliamo dire, che difende Caracas. Le Spagnol ha scritto un comunicato dicendo la nostra giocatrice ha subito una violazione della privacy, è stata violata in qualche modo, della propria sfera personale, e la difende, la sostiene e mette a disposizione della stessa anche strumenti legali, qualora volesse intraprendere appunto vie legali, e denuncia tra l'altro degli insulti social, perché praticamente pare che sia stata insultata lei stessa, che sarebbe la vittima, no?
Sì, la Caracas, quella dell'Espagnol.
Esatto, sì.
Che quella che ha subito il...
Sì, sostanzialmente, scusami, correggimi se sbaglio, sì. Sarebbe stata insultata perché non avrebbe denunciato con più vigore questo accadimento, o per quali ragioni? Non ho capito la...
No, è stata insultata, a me verrebbe da dire, perché... in quel modo è stata in un certo senso toccata Mabileon, che è un simbolo, no?
E quindi, okay. Quindi i sostenitori di Mabileon hanno difeso online Mabileon.
Sì. Okay. Alcuni sì, non tutti, perché molti tifosi del Barça hanno denunciato il fatto, però tra chi ha denunciato il fatto in maniera diciamo così ordinaria, nel senso sì, denuncio il gesto che ha fatto, c'è invece un'altra parte che ha denunciato proprio la calciatrice in quanto si fa, diciamo, portatrice di determinati valori. E poi, ecco, forse cade in cose di questo tipo.
Senti, ma invece i sostenitori di Mabileon in che modo l'hanno difesa e sostenuta? Perché abbiamo visto la versione di Caracas, adesso vediamo quella di Leon.
Sì, tendenzialmente molte persone dicono, quelle più moderate, che sembra molto strano il fatto che lei abbia potuto offendere in questo modo un'avversaria, proprio perché in tutti gli anni in cui ha giocato è sempre stata una paladina dei diritti, no? Quindi sembra strano e dicono che bisogna chiarire questa cosa. Quelli magari leggermente più meno moderati, ecco, difendono Mapi accusando insomma gli altri di, non so, magari siete tifosi del Real Madrid, ma così molto banalmente, oppure, non so, la prendete con lei perché è Mabileon. Quindi c'è stato un po' una serie di, un ampio ventaglio, ecco, di reazioni. E quello che ha cercato di mettere un attimo la situazione su una bilancia è stato prima FootPro e i vari sindacati, che hanno detto sì, ascoltiamo entrambe le campane, vediamo cosa è successo, cerchiamo di chiarire.
Ok, senti, ma... raccontaci anche un po', perché questa è una settimana particolare, ecco, perché ora veniamo alla parte un pochino più, insomma, se è possibile ulteriormente più triste di questa vicenda, ovvero il fatto che sia stata un po' strumentalizzata. Raccontaci un po' il perché, che settimana è, perché insomma si stanno intrecciando una serie di eventi che circondano questa vicenda nello specifico.
Sì, questa è la settimana delle dichiarazioni del processo a Luis Rubiales per il bacio non consensuale dato a Gianni Hermoso, ed è quello che scrive Mapi, che ha firmato il comunicato, ma è il Barcellona che lo ha pubblicato, quando parla di questa vicenda di Caracas. Alla fine, dopo aver dichiarato, insomma, di non aver insultato Caracas, Mapi dice sta succedendo tutto in questa settimana, io denuncerò anche per diffamazione chi continua ad attaccarmi. Questo perché? Perché molte persone, tra cui appunto maschilisti, macisti in Spagna o comunque persone vicine ad ambienti di destra, anche in Italia è successo, o banalmente, come dicevo prima, tifosi del Real Madrid, hanno rilanciato questo episodio, questa notizia, per screditare la posizione delle calciatrici contro la federazione, contro Luis Rubiales in particolare, appunto nel processo, e sono stati fatti degli errori. Ad esempio è stato scritto che Mapi ha rinunciato praticamente alla nazionale dopo il bacio di Rubiales. In realtà Mapi non gioca in nazionale dal 2022, è stata una delle prime, una delle 15, è una di quelle che ha praticamente iniziato la protesta ed è l'unica che non è ancora tornata a giocare per la nazionale. Quindi ecco, questo episodio entra all'interno di questa settimana molto particolare qui. Tra poco, credo, nei prossimi giorni arriverà anche il primo verdetto della situazione, ma si tratta di un processo che farà la storia sportiva, non solo del calcio femminile, perché è un processo che ha praticamente coinvolto un centinaio di giornalisti da 8 paesi diversi e viene raccontato puntualmente come pochi processi ricordo, soprattutto a livello di calcio femminile.
Per chiudere, torniamo sulla vicenda di Mapi León e di Daniela Caracas. Adesso che cosa potrebbe succedere? Quali potrebbero essere gli sviluppi?
Allora, l'Espagnol ha desistito e non ha praticamente denunciato Mapi alla federazione perché avrebbe avuto tempo di farlo entro un tot.
Okay.
Non lo ha fatto, anche continuando ad appoggiare Caracas e aspettando, ecco, quella che è la sua volontà. Però da quello che scrivono i giornali spagnoli, la federazione avrebbe intrapreso il suo sponte, ecco, avrebbe aperto un fascicolo per capire cosa effettivamente sia successo. Quindi mi aspetto che ci siano innanzitutto indagini per capire effettivamente cosa Mapi ha detto, cosa non ha detto, qual è stata la situazione, e poi magari verranno prese delle misure. Poco fa ho aperto Twitter, X, e la prima cosa che ho visto è stato un video delle compagne dell'Espagnol che hanno difeso, lo avevano già fatto, diciamo, con il comunicato del club, e il club aveva chiarito le sue posizioni, però adesso c'è proprio questo video delle ragazze che difendono Caracas, che dalla situazione, dal fatto, poi questa è un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima, c'è un'altra frangia di persone che denuncia razzismo, perché dicono che Caracas non è sostenuta dalla Lega femminile in Spagna, dalle altre calciatrici, e non è stata appunto difesa, e secondo queste persone c'è anche un fattore razzismo all'interno di questa
ricordiamo
cosa.
Che Mapi León è bianca, mentre Caracas
è colombiana.
È colombiana,
sì. Okay, quindi diciamo una vicenda in cui si intrecciano una serie di elementi anche di discriminazioni, e insomma ci auguriamo, come ci dicevi tu, che ci sia una risoluzione positiva. Nel tuo articolo, per chi non lo ha letto, si parla del fatto che tu giustamente dici che è giusto che paghi Mapi León nel caso abbia effettivamente commesso questo tipo di azione volontariamente, ma che non va confusa questa vicenda con la causa più grande, che invece non può essere macchiata, ecco, da questo evento qua.
Sì, esatto, perché di solito si tende a pensare che se una persona, in questo caso una donna, porta avanti una lotta, allora tutte le donne debbano essere completamente immacolate, quando in realtà all'interno poi di gruppi che sposano una causa ci sono tante soggettività, e queste soggettività possono incorrere in errori come questo o come altri, insomma. Però questo non va, diciamo, a delegittimare quella che è la lotta e la posizione, proprio se parliamo di questa settimana, come dicevamo prima, delle calciatrici contro la federazione.
Grazie a Maria Laura per essere stata con noi, e insomma ci auguriamo, come dicevi tu, che ci sia una risoluzione per questa vicenda, magari di risentirci nel caso ci siano altre notizie da dare.
Comunque monitoriamo, ecco. E poi eventualmente aggiorneremo nelle prossime puntate di Highlights.
Esattamente. Ciao Maria Laura, grazie.
Ciao,
grazie
a voi,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao. Che storia questa vicenda di Barcellona, poi comunque la seguirete, perché dobbiamo dare un racconto di quello che succederà nel calcio femminile spagnolo per capire se ci saranno conseguenze nei confronti di Mapi León.
Sì, da veri cronisti, no? Dobbiamo stare lì.
Da cronisti, questi d'assalto,
esatto,
cioè
proprio.
Da uno studio di Via Oleare 5 a Milano raccontiamo quello che succede a Barcellona, no? Però comunque è una cosa che merita anche di essere raccontata per quello che succederà nell'ambito seguito di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di Mappi Leon per questo gesto fatto contro Daniela Caracas.
Ecco, andiamo avanti con per la serie notizie non particolarmente felici, ma in questo caso insomma una sentenza che ci dà un po' di speranza, perché vogliamo darvi un aggiornamento. La scorsa settimana vi avevamo parlato della vicenda che aveva riguardato l'Happy Basket, una squadra di basket femminile. Durante una partita tra Happy Basket e Nuova Virtus Cesena, una calciatrice era stata aggredita
calciatrice
è una
abbiamo parlato di basket fino adesso, era una partita di basket,
una cestista, esatto, è stata vittima di insulti razzisti da una delle mamma diciamo tifosa, sì, come possiamo
chiamare, l'ha chiamata scimmia,
esatto,
diciamo. Beh, non è che ci possiamo, sì, bisogna dare la notizia come era.
Avremo anche l'audio a disposizione, ma io e il collega Parena avevamo pensato che non fosse proprio bellissimo. Ecco, è arrivato il DASPO per questa mamma tifosa.
Solo due anni. Perché, cioè, se fai qualcosa in uno stadio e sei un ultras, ti danno 5 anni di DASPO. Per sta mamma qua, è vero che non è un ultras, però mi sembra che anche qua c'è un bilanciamento della gravità dei fatti. Comunque, il dato di fatto, DASPO, che cos'è il DASPO? È un provvedimento per cui non potrà assistere a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo per 2 anni la mamma di questa altra atleta che giocava a basket nella squadra della Virtus, Nuova Virtus Cesena.
Esatto, sì, sostanzialmente una risoluzione positiva, e la cestista in questione invece le è stata revocata la squalifica, per cui insomma sostanzialmente considerando il contesto, che è quello che ci auguravamo tra l'altro io e Luca scorsa settimana, cioè sostanzialmente che finalmente si tenesse in considerazione in queste vicende del contesto, che è l'elemento fondamentale.
Esatto, perché ricordiamo che lei era uscita dal campo, era salita sulle tribune, dal punto di vista, esatto, disciplinare è un comportamento che non è accettabile, un giocatore vada in tribuna ad aggredire un componente del pubblico, e quindi formalmente c'era stato questo procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma in considerazione dell'evento il procedimento è stato tolto. Diciamo anche che la Nuova Virtus Cesena dovrà giocare 3 turni a porte chiuse per colpa, per quella che si chiama responsabilità oggettiva nei confronti della propria sostenitrice, e cioè la mamma di quell'atleta.
E che la Nuova Virtus Cesena ha anche chiesto effettivamente esplicitamente alla mamma di non farsi, quindi di non essere più,
farsi
farsi
vedere.
Più vedere sostanzialmente.
Esatto. Beh.
Da una vicenda all'altra, non continuiamo con le vicende, non siamo proprio allegrissimi oggi.
No,
almeno
oggi no.
Per noi italiani, o insomma per noi tifosi di questo giocatore, vi abbiamo già parlato di Sinner più volte, l'abbiamo anche fatto,
sì,
dagli occhi di chi...
Credo che sia stato nominato Sinner ogni tanto in questa trasmissione.
Direi che ha il suo impatto, ecco, in questo momento sulla cultura sportiva italiana. Cosa è successo? Purtroppo il portavoce della WADA, che per chi non lo sapesse è l'organo che si dovrà occupare proprio della sentenza in questo caso, No.
La WADA è la federazione internazionale che si occupa dell'antidoping, quella che si occupa della sentenza sarà il tribunale di Losanna o di Ginevra, comunque il tribunale dello sport.
Bravo Luca a precisare, hai fatto bene. E,
però comunque è quella che farà l'accusa sostanzialmente.
Esatto, in un'intervista tra l'altro se non sbaglio al Fatto Quotidiano, quindi insomma...
No, La Stampa.
Alla Stampa, giusto, ha sostanzialmente detto che per Sinner non chiederà la revoca di alcun titolo, ecco, non gli verrà tolto nessun titolo, nessun trofeo, in particolare dei suoi 3 slam, ma chiederà dagli 1 ai 2 anni di squalifica, quindi insomma sarebbe nel caso una sentenza abbastanza pesante se dovesse arrivare, e sono proprio sembrati onestamente abbastanza fermi, ecco, nelle loro posizioni. Ci auguriamo chiaramente tutti che per Sinner si possa prefigurare uno scenario un po' meno pessimistico.
Ricordiamo velocemente per chi non sapesse la storia, Clostebol è un agente dopante che è stato trovato in un'analisi fatta a Sinner in quantità minime,
esatto.
E è un agente che si passa anche con il semplice contatto fisico, e Sinner si è giustificato dicendo che questo Clostebol era stato preso tramite un farmaco per un taglio che si era fatto il suo massaggiatore, poi il massaggiatore massaggiando gli muscoli con il contatto fisico aveva passato in minima parte questo.
Esatto, il portavoce della WADA in particolare ha parlato dell'importanza della responsabilità oggettiva, quindi insomma
anche qua responsabilità,
torniamo alla responsabilità oggettiva.
Cos'è la responsabilità oggettiva? È una responsabilità senza colpa che tu hai nell'ambito di una...
esatto,
tu hai a prescindere, quindi per le società la responsabilità nei confronti dei propri tifosi senza colpa delle società, in questo caso si parla di responsabilità oggettiva senza colpa di Sinner, però fa parte della gestione di un atleta, del suo staff.
Ecco, andiamo in chiusura, lo facciamo ricordandovi appunto i nostri contatti. Potete iscriverci su sport@radiopopolare.it oppure al numero di Radio Popolare, che è
331 621 4013. Salutiamo l'ammalato, esatto, l'ammalatino con la febbre,
sia di nuovo con noi qua la prossima settimana.
Non ce la fa per sabato prossimo,
dici di no. Chiudiamo con una piccola postilla, lo sapete, sì. Il suggerimento della settimana che vi diamo, sportivo in questo caso, la mia scelta è quella di Gravity, podcast di Sandro Veronesi, che parla della partita più lunga della storia del tennis tra Isner e Mahut, una partita infinita a Wimbledon 2010, è prodotto da Cora Media, è un bel podcast, Sandro Veronesi è... insomma è Sandro Veronesi,
Sandro
non
Veronesi,
c'è bisogno di
scrittore, autore, eccetera.
Esattamente, noi andiamo in chiusura e lo facciamo con un brano che è Marcy Me di Jay-Z, insomma abbastanza col suo perché, non so se a te piace Jay-Z, eh.
Ma Jay-Z giocherà NBA 2025?
È la tua domanda fissa, se stai sulla musica rispondi così.
È stato bellissimo Alessandro, saluto Luca Parela quando tornerà qua imbottito del tachipirina, buona
grazie
trasmissione
a te,
Highlights.
Luca,
ciao.
Per avermi assistito oggi, ciao.
Jam Master Jay was alive. I was mixing, cooking coke in the kitchen back when Robin was a piston. Mike was losing to Isaiah, but he soon would get his six.